E questa mattina, come è stato anticipato, vedremo il secondo tema che è, se va, eccolo qua, no? Troppo veloce? Ok. Più umili, l'umiltà, avere una vita più umile. Allora, partiamo da, secondo me, un concetto e anche un versetto biblico che possono spiegare al meglio, diciamo, per introdurci a questo tema. È un tema che, ripeto, sarà bello lungo e ho dovuto tagliarlo a metà. Quindi questo deve invogliarvi a venire anche domenica prossima per continuare a seguire questo tema. Ed è un tema anche che mi sta molto a cuore, perché io credo, anzi ne sono sicuro ed è biblico, che l'umiltà è alla base della vita cristiana, è il fondamento della vita cristiana. Senza umiltà non possiamo fare nulla. Allora possiamo essere magari sicuramente bravi, intelligenti, avere tante possibilità, iniziare ministeri, iniziare opere, iniziare missioni, ma poi senza l'umiltà tutto questo si va a infrangere contro un muro che è il muro dell'egoismo, dell'egocentrismo, dell'innalzamento di sé. Qualcuno disse questa frase appunto: per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. Ed è un concetto che troviamo poi scritto in tantissime parti della parola di Dio, e addirittura Salomone, uomo molto saggio, sappiamo, scrisse questo proverbio: il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Quindi capiamo appunto che l'umiltà è veramente la base della vita cristiana, perché non è solo una qualità interessante, importante da avere come un buon cristiano dovrebbe essere, ma come c'è scritto è proprio il fatto che l'umiltà è ricchezza, gloria e vita. E vedete, il mondo di oggi... ecco qua. Il mondo di oggi invece pensa proprio al contrario rispetto a quello che abbiamo appena detto adesso. Infatti la società, il mondo in generale ci dicono che dobbiamo sempre puntare alla cima, alla vetta, dobbiamo essere sempre i numeri uno, dobbiamo dimostrare la nostra forza, quanto siamo forti, grandi, bravi, dobbiamo dimostrare quanto siamo ricchi, le nostre ricchezze, l'ostentazione delle ricchezze, dobbiamo far vedere un'immagine di noi sempre al top, sempre al numero uno. Non possiamo farci vedere deboli, non possiamo farci vedere bassi, umili, non possiamo far vedere che mostriamo i nostri sentimenti, dobbiamo essere sempre perfetti, integri, sempre al top. Non esiste stanchezza, non esiste errore, dobbiamo essere sempre perfetti come dei robot. E non so se vi capita anche a voi, ma purtroppo con l'era di TikTok ha dato voce a troppe persone, secondo me. Ha dato voce a troppe persone, oggi va tanto di moda i fuffaguru. Stupendi, fuffaguru, fatevi una ricerca su chi sono i fuffaguru. Sono questi personaggi che ti dovrebbero insegnare come diventare ricco, no? E lo fanno facendo questi video da Dubai, normalmente sono tutti a Dubai, tutti con la Lamborghini, tutti al ristorante stellato a mangiare, e da lì, da queste location, ti insegnano come diventare ricco. Poi la Lamborghini è noleggiata. A Dubai ci hanno fatto solo un weekend e al ristorante ci sono solo seduti per un caffè e poi se ne vanno. Però tu ci credi, vedi loro che dice: ah cavolo, lui ci è riuscito, c'ha la Lamborghini, viva Dubai, eccetera, anch'io voglio essere così. E questo è il modello che il mondo ci insegna. E purtroppo noi questo lo riflettiamo nella Chiesa e con i nostri figli anche, per chi ha figli. Perché non esiste che nostro figlio, che so, a calcio perda una partita. Non esiste che nostro figlio a corsa arriva secondo. Non esiste che nostro figlio a scuola prende 5 e mezzo invece che 6. E così anche nella Chiesa. Non esiste che io mi metto a pulire in Chiesa. Non esiste che io mi metto a sistemare le sedie. Quello lo possono fare altri, io devo fare altro, io devo puntare al pulpito, devo puntare a essere worship leader. Poi anche gli americani ci insegnano tutti questi termini molto interessanti, no? Worship leader, leader, boss, CEO, manager, che sono tutti termini molto grandi, molto pomposi. Ora, apriamo e chiudiamo una parentesi veloce, non è sbagliato puntare all'eccellenza, non è sbagliato cercare di migliorarsi sempre di più, ma quando quel migliorarsi, quando quel puntare all'eccellenza diventa egoismo, innalzamento di sé, voglia di potere, allora tutto questo decade e non serve a niente. Se invece tu lo fai con sana umiltà, allora sì che puoi puntare in alto, potrai anche diventare ricco, potrai essere anche il numero uno, ma questo non sarà un problema, perché la tua umiltà ti fa tornare con i piedi te per terra, ti fa tornare nella giusta posizione che tu hai. E vedete, questa è proprio la differenza, perché, ripeto, non dobbiamo per forza pensare a grandi cose, ripeto, questo imprinting che la società ci dà lo mettiamo in pratica anche tra di noi, nella chiesa, nella nostra famiglia, a sport, a scuola, e quindi è veramente, veramente prende tutta la nostra vita. Eppure sappiamo un concetto molto basico della vita cristiana, è che Gesù invece ci ha insegnato un modello di vita completamente diverso. Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Questa è la base della nostra vita. Dio resiste, mette dei muri, mette dei freni alle nostre vite. E come dicevo prima, tu puoi iniziare grandi cose, puoi iniziare opere, missioni, ministeri, puoi essere pastore, missionario, evangelista, tutto quello che vuoi, ma se nel tuo cuore c'è egoismo, Dio ti metterà dei muri davanti e fermerà la tua opera, perché Lui resiste a queste persone, ma dà grazia agli umili. E c'è una bellissima canzone, non è cristiana, però ve la consiglio lo stesso, è di Cesare Cremonini. E nella canzone di Cesare Cremonini dice: in un mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. È vero, tutti vogliono essere Batman, perché è più bello, è muscoloso, è ricco, salva il mondo, tutti vogliono essere Batman. Nessuno vuole essere Robin, che sta sempre dietro con il costumino un po' più semplice, con la mascherina, non ha grandi armi o attrezzi magici e sta sempre dietro, perché poi alla fine quello che è importante è Batman. Nessuno vuole essere Robin, ed è vero, nessuno vuole arrivare secondo, nessuno vuole arrivare dopo, vuole stare dietro, vuole stare nell'ombra, tutti vogliono avere i riflettori puntati su di noi. E Gesù appunto ci insegna invece un modello completamente diverso, perché Gesù tra l'altro non dice: ok, parlate dell'umiltà, discutetene, imparate qualcosa, studiate l'umiltà, non dice qualcosa di diverso. Gesù dice: imparate da me, che sono mansueto e umile. Non è, anche quello che stiamo facendo questa mattina, non è un parlare semplicemente, poi usciamo e non cambia nulla, ma vogliamo proprio imparare l'umiltà da colui che è il sommo maestro dell'umiltà, colui che ha deciso un giorno di lavare i piedi dei propri discepoli, colui che si è messo in gioco per i suoi discepoli, colui che stava in mezzo alle persone affamate, a chi soffriva, agli ammalati, ai peccatori. Ecco perché Gesù dice: imparate da me, Perché lui è stato l'esempio perfetto. Impara da Gesù cosa vuol dire essere umile e l'umiltà. E l'umiltà, e questo lo dice anche il buon Wikipedia, l'umiltà, dice, è la virtù che consiste nel riconoscere i propri limiti senza arroganza e nell'avere una prospettiva realistica su se stessi e le proprie capacità. Lo ripeto perché è interessante, perché anche Wikipedia dice tante cose interessanti ogni tanto. L'umiltà è una virtù che consiste nel riconoscere i propri limiti senza arroganza e nell'avere una prospettiva realistica su se stessi e le proprie capacità. E vedete, questo è biblico. Perché noi non dobbiamo pensare, dobbiamo stare attenti anche alla falsa umiltà, attenzione, non dobbiamo né avere un concetto troppo alto di noi, non pensare troppo bene di noi, ma neanche il contrario. Non dobbiamo neanche buttarci giù. Non dobbiamo neanche sentirci più inutili, più bassi, perché magari pensiamo di essere umili così. Ma anche proprio nel concetto di vederci, noi dobbiamo imparare a vederci con il giusto equilibrio. Dobbiamo imparare a guardare noi stessi con gli occhi di Dio, come Dio ci guarda. Come Dio ci sta guardando. Non è una gara chi è di più o chi è di meno, chi è più alto o chi è più basso. È semplicemente capire in che posto noi siamo. Questo è l'equilibrio. Paolo racchiuderà tutto questo discorso in questo versetto qui. Per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi di non avere un concetto di sé più alto di quello che deve avere, ma di avere un concetto sobrio. Non è una gara tra di noi, ripeto, non è io devo arrivare prima degli altri, ma è ognuno al suo posto. E questo ci fa comprendere l'immensa grazia e anche la moltitudine di colori, di differenze, di idee che Dio ha nei nostri confronti. Per questo Paolo, sempre lui, dirà più avanti: non siete tutti apostoli, non siete tutti evangelisti, non siete tutti missionari, non avete tutti il dono di profezia, non avete tutti il dono di lingue, perché appunto stavano nascendo delle vere e proprie gare all'interno delle chiese, dove chi era apostolo era più grande rispetto a chi era evangelista, dove addirittura a un certo punto si dirà: ma io ho battezzato questo, ho battezzato quell'altro, e Paolo dovrà ridire: guardate che non è quello che fa di voi un buon cristiano, non è quante persone hai battezzato, non è quante persone hai portato al Signore. E addirittura Paolo dirà: io mi vanto di non aver battezzato nessuno tra di voi, a parte un paio di persone. Perché il concetto è che non siamo in una gara tra di noi, ma che ognuno ha un suo posto preciso e Dio ti vede che sei in quel posto e sa e ti conosce. E se tu stai al tuo posto con umiltà, allora potrai fare grandi cose per il Signore. È qualcosa di completamente diverso da quello che la società ci impone. E l'umiltà, vedete, si applica e si applica anche quello che noi riceviamo dall'essere umili, non è solo qualcosa che noi guadagniamo, non è solo qualcosa che va alla nostra persona, ma si riflette in tante circostanze della vita e si riflette anche nella società. Infatti la Bibbia ci dà alcuni esempi molto pratici di come e dove essere umili. Il primo è questo qua, per esempio in mezzo ai capi, i responsabili, i pastori, in ditta, in azienda, in società e in chiesa. E vi ho tirato fuori i tre versetti, se escono eccoli qua. Mentre leggete questi tre versetti mi voglio soffermare su questo concetto, perché è alquanto spinoso e alquanto difficoltoso, ma Oggi non c'ho voglia di seguire i miei comandi, ma va bene. Ora, qualcuno potrebbe fare la domanda: ok, io voglio essere umile in società, in chiesa, voglio sottomettermi alle autorità che abbiamo, in ditta o in chiesa, ma se le autorità che abbiamo non fanno la volontà di Dio, devo comunque rimanere sottomesso a loro? Devo comunque sottostare a quello che mi dicono? Allora, il punto centrale, e qui sta l'umiltà, il punto centrale di tutto questo discorso è proprio Romani 13:1. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori perché non vi è autorità se non da Dio. E quelle esistono e sono stabilite da Dio. Cosa vuol dire? Non tutte le persone fanno la volontà del Signore, questo è chiaro, è palese. Ma comunque Dio ha la sovranità e la guida e ha deciso che comunque quelle persone stiano a quel posto e che facciano leggi, abbiano dei pensieri, facciano delle cose e noi comunque dobbiamo riconoscere che hanno autorità. Vi spiego meglio, non voglio creare divisioni o pensieri negativi. Vi faccio proprio un esempio sulla mia vita. Prima di diventare pastore, io sono stato 18 anni saldatore, 14 dei quali passati in un'unica ditta, dove a capo di questa ditta c'erano due personaggi molto, 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 molto pesanti, ma molto pesanti, credetemi. Non c'è Miriam perché sta facendo la scuola domenicale, ma potete chiedere. Le serate passate che arrivavo a casa e veramente o ammazzavo qualcuno per sfogarmi o il Signore mi dava pazienza. Dopo neanche un anno che ero lì, io ho iniziato a mandare curriculum per andarmene. E sono rimasto 14 anni. Il Signore mi ha tenuto lì nonostante i tanti, ne ho mandati veramente tanti curriculum e ho cercato in tutti i modi di andarmene. Eppure il Signore mi ha lasciato lì. Perché doveva insegnarmi l'umiltà. Io non ero d'accordo ovviamente su quello che facevano e dicevano queste persone, è palese. Ma il Signore mi ha tenuto lì per un tempo per insegnarmi delle cose. Mi ha insegnato l'umiltà, la sottomissione anche se devi buttare giù tanti bocconi amari. Mi ha insegnato la sopportazione, il lavorare sotto stress, mi ha insegnato veramente tante cose. E io mi sono domandato per tante volte, perché non mi fai andare via da sto posto? Ce ne sono così tanti, ma perché non mi fai andare via? E il Signore mi diceva, stai lì, stai lì. Vedete, questo che adesso vi sto dicendo non è una cosa che io ho capito subito. Quando l'ho capita, quando a un certo punto ho proprio realizzato che tutti quegli anni erano serviti a me per farmi crescere, per farmi diventare qualcosa di meglio per il Signore, quando ho capito tutto questo, sapete cosa è successo? La ditta è stata venduta a un'altra persona molto più brava, io mi sono licenziato e sono diventato pastore. Dici, potevo godermi almeno un annetto tranquillo, no? Questo per dirvi che non siamo ovviamente d'accordo e magari vorremmo anche andare via, ed è giusto, ma magari il Signore ti tiene lì per un tempo proprio perché ti vuole insegnare, ti manda a una scuola, a una palestra. E quando poi tu capisci quello che il Signore ti voleva insegnare, comprendi perché sei stato lì per tutti quegli anni? E comprendi anche perché certe persone sono al potere? Allora poi il Signore ti fa capire anche che magari è ora di spostarti, di andare via. E vedete, questa è umiltà. Non lo sto dicendo per farmi grande, assolutamente, perché ripeto, ho passato 14 anni prima di capirlo, prima di riuscire a elaborare questo concetto. Però l'umiltà è anche questa, accettare per un momento, per un periodo, per una situazione, che comunque ci sono delle autorità sopra di noi, che Dio è comunque alla guida anche di quelle autorità. E Lui controlla tutto, e prima o poi, arriveranno anche le rivincite, arriveranno anche i giudizi, anche su quelle persone. E vedete, quando poi la ditta da noi è stata venduta, e abbiamo fatto una grigliata per salutare, per far arrivare i nuovi capi, così per conoscerci meglio, abbiamo fatto una grigliata, e il mio vecchio titolare ha preso parola alla fine e ha detto: io adesso voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, perché in questi tanti anni di servizio abbiamo portato avanti l'azienda. E alla fine ha detto: voglio ringraziare soprattutto Ruben per la sua fedeltà. Ora, nella mia testa ripensavo a tutte le volte in cui l'avrei mandato in un posto molto carino. Però, vedete, è servito. E alla fine, comunque, il Signore ha ripagato tutti quegli anni di difficoltà e sofferenza. Quindi, non spaventatevi se a capo ci sono delle persone con cui non andiamo d'accordo. È normale. Vedete dove però il Signore vi ha messo, il perché, e comunque siate sottomessi, nel limite del possibile, ovviamente. Se poi a capo c'è gente pazza, ok, quello è un'altra questione, ma il Signore anche lì vi libererà e vi manderà via da quel posto. E questa era, diciamo, la parte un po' più spinosa. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa prima parte. No, state con me un attimino ancora, perché vi voglio far vedere altri campi in cui essere sottomessi. Per esempio tra servitori, cioè tra di noi, tra collaboratori, tra cristiani, tra servitori di una missione, magari, se fate parte anche di una missione. E quindi c'è questo bellissimo passo che dice: infatti se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso, e ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso, e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Vedete? Il concetto che ritorna non è una gara, non è io contro di loro, ma ognuno esamini se stesso, ognuno esamina quello che fa, quello che è il suo lavoro, il suo ministero, la sua vita nei confronti di Dio. E poi, rispetto agli anziani, nel senso di età, di quelli un po' più vecchietti, e vedete, anche qui è interessante, perché anche qui c'è dell'umiltà, c'è bisogno di mettere in pratica l'umiltà. Così, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. E questo è interessante, perché vedete come l'umiltà non è solo nei confronti tra giovani nei confronti dei più anziani, ma anche il contrario, degli anziani nei confronti dei giovani. Perché in una comunità come la nostra, per esempio, siamo un po' più, diciamo, sopra l'età, però stanno arrivando anche tanti giovani, abbiamo ultimamente tanti bambini, ed è giusto che ci sia un confronto, un cambio di passo, e dobbiamo essere umili nei confronti degli l'uni con gli altri, i più giovani negli anziani per la loro maturità, per la loro esperienza, per la loro visione del mondo, e così il contrario, gli anziani con i giovani, perché i giovani sono un po' più volenterosi, più che vogliono correre, vogliono fare, più propensi, ed è così che si va avanti. Ai genitori, anche qui, non è che tutti i genitori fanno sempre cose buone e belle, non è che tutti i genitori fanno la volontà di Dio, me compreso, assolutamente. Quante volte sbagliamo, quante volte dobbiamo anche chiedere perdono ai nostri figli, e questo vuol dire essere umili. Siano i genitori con i figli, ma i figli con i genitori. Perché comunque anche i genitori sono autorità, sono delle autorità che il Signore ha stabilito. Il marito come capo della famiglia, poi la moglie, giustamente, e poi i figli. E questa è autorità data da Dio. Vedete come la Bibbia dell'umiltà ne parla veramente tanto e in tanti aspetti diversi. E poi, ovviamente, l'umiltà principale, se ce la facciamo stamattina, l'umiltà principale è proprio a Dio, che è, diciamo, l'autorità somma su cui far a capo. E anche qui il passo di Pietro è interessante: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. E questo è interessante detto da Pietro, da un personaggio che lui era molto dinamico, il personaggio che lui per primo durante la Pentecoste ha iniziato a predicare, ha tirato fuori subito di sé il suo modo di essere molto, molto dinamico, molto potente, molto che parla subito, che vuole subito agire, e dice: umiliatevi sotto la mano potente di Dio perché vi innalzi a suo tempo. Perché noi corriamo e vogliamo fare le cose, le nostre cose, secondo i nostri tempi. Noi vogliamo dettare i tempi di Dio, ma invece se ci umiliamo sotto la guida di Dio, è Dio che detta i suoi tempi nella nostra vita e a suo tempo ci innalzerà. Ma l'innalzamento sarà qualcosa che porta sempre e comunque gloria a Dio, gloria al suo nome, alla sua opera. Ma sono comunque i tempi di Dio. Arriviamo alla conclusione per questa prima parte. Purtroppo non ho con me uno specchio. Specchiatevi, fate finta di specchiarvi. Specchiatevi ora, fate finta di avere uno specchio davanti a voi, guardatevi. Che cosa guardate? Che cosa vedete riflesso? Vedete una persona che vuole sempre stare al primo posto? Vedete una persona egoista, egocentrica, che vuole essere sempre al centro? Vedete una persona al contrario, che non ha nessuna stima di sé e che si vuole buttare via la propria vita? Cosa vedete nello specchio ogni mattina? Cosa vedete? Riflettete un attimo su questo. Cosa vedete ogni mattina? Cosa vi dite quando vi guardate in faccia? Qual è la prima parola che vi viene in mente? Lo so che tanti di voi ogni tanto la mattina, soprattutto chi si sveglia magari alle 4:30, alle 5 del mattino, non si vuole neanche guardare in faccia. Ma cosa vi passa in mente? Cosa vi riflette quello specchio? Avete delle zone di ombra dove magari siete più orgogliosi, dove volete prendere, o avete preso il potere, avete scacciato il Signore? E dopo che vi siete riflessi, ora guardate in un altro specchio, che è la croce. Riflettete il vostro sguardo alla croce, che è il simbolo, è lo specchio perfetto per eccellenza. E lì capiamo, davanti a lei, davanti a quella croce, capiamo chi siamo noi veramente. Non dei supereroi, non siamo Batman, non siamo neanche gli ultimi tra gli ultimi, non siamo né questo né questo. Siamo persone salvate per grazia, siamo peccatori perdonati, lavati dal sangue di Gesù, sparso su quella croce. Peccatori perdonati, questo siamo noi. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo prenderci proprio un tempo per pregare? Riflettete, chiudiamo gli occhi, riflettete anche se proprio avete una zona d'ombra nella vostra vita, qualcosa che volete liberarvi dall'orgoglio, dall'egoismo. Pensate proprio a questo. Soprattutto andate a scavare nel profondo del vostro cuore, e se riconoscete che questa mattina il Signore ti ha fatto capire che ci sono delle zone della tua vita in cui sei orgoglioso, in cui hai scacciato il Signore, allora prega, chiedi liberazione, chiedi al Signore di togliere quell'egoismo, perché noi vogliamo essere una chiesa, vogliamo avere una vita cristocentrica, dove al centro della nostra vita c'è solo e sempre il Signore. E se appunto il Signore ha toccato il tuo cuore, puoi anche venire qui davanti, possiamo pregare insieme e prendetevi questo tempo per pregare, poi concluderò io con una preghiera. Signore, io ti voglio pregare, ti voglio ringraziare perché tu sei il nostro specchio perfetto e alla tua croce noi vediamo il giusto riflesso delle nostre vite. Noi siamo peccatori perdonati, salvati per grazia dal tuo amore, Signore. Tu conosci i cuori di ogni persona qui dentro e sai ogni zona d'ombra, ogni pensiero egoista, egocentrico. Signore, ti chiedo di liberare queste zone, di rischiarare con la tua luce queste zone di ombra. Voglio chiederti di benedire tutte queste persone, benedire ognuno di noi. Fa che possiamo uscire da qui veramente più umili, non semplicemente parlando di questo, ma imparando da te, Signore. Voglio chiedere veramente di illuminare le nostre vite affinché possiamo essere umili come tu sei stato umile, Signore. Ti ringrazio, Signore, per questo tempo. Amen. Vi ricordo che se volete, alla fine del culto possiamo prenderci un tempo per parlare, per pregare. Abbiamo una bellissima zona bar dove possiamo stare un po', ancora discutere su questo tema, se qualcuno ha ancora dei dubbi, delle domande, delle perplessità, e possiamo passare anche del tempo in preghiera. Amen, Chiesa. Ci vediamo settimana prossima.